Benvenuti su Trame d'Oro, dove vi raccontiamo un libro in pochi minuti. Oggi è la volta di 10 anni di illusioni, di Michele Brambilla.
Sì, un testo importante che ci porta dritti in un decennio, fondamentale e anche molto drammatico per l'Italia. Parliamo del 68 fino al 77.
I famosi anni di piombo.
Esatto, anni segnati da una contestazione giovanile che, per come durata e per l'intensità che ha avuto, non ha davvero eguali in Occidente.
E Brambilla, va detto, non fa solo la cronaca degli eventi. Lui propone un'interpretazione piuttosto forte, direi.
Decisamente. L'idea è che una generazione, forse perché aveva perso un po' la fede religiosa, sentiva un vuoto profondo.
Un vuoto esistenziale.
Proprio così. E per colmarlo si sarebbe, come dire, intossicata di ideologie estremiste, viste un po' come un surrogato.
Si parte da una situazione che sembra quasi un paradosso, vero?
Eh sì. Perché la rivolta esplode proprio nell'Italia del benessere, nel pieno del post-boom economico, ricchezza, libertà.
Evidentemente il benessere materiale da solo non bastava. C'era un'inquietudine più profonda.
Brambilla cerca le radici in diverse cose. C'è il baby boom, quindi tanti giovani che non avevano vissuto la guerra, poi l'influenza di certi intellettuali che lui chiama cattivi maestri.
Che riproponevano ideologie magari un po' datate?
Diciamo di sì, ma attenzione, Brambilla non nasconde che ci fosse anche una dose di opportunismo, di conformismo, insomma, seguire la corrente.
E il fuoco si accende nelle università, tra il 67 e 68, giusto?
Esatto. Trento, la Cattolica Milano, Torino, si inizia protestando contro l'università, considerata classista, ma è solo la scintilla.
Diventa presto una rivolta contro tutta la società borghese, vista come una specie di gabbia.
Si rifiutano i valori tradizionali, le famose 3M, mestiere, moglie, macchina, una sintesi un po' brutale, ma efficace. E si cercano ideali, certo, ma anche libertà molto molto concrete.
Come l'abbigliamento informale, la vita in comune.
Sì, i jeans, l'eschimo, i capelli lunghi. E poi la libertà sessuale, o anche quella pretesa del sei politico, la sufficienza garantita a chi faceva politica attiva nel movimento. Però.
Però emerge subito un problema, una contraddizione che Brambilla mette in luce.
Eh già. Si lotta contro l'autoritarismo dei professori, dei baroni, ma poi spesso lo si sostituisce con un altro autoritarismo.
Quello dei leader studenteschi, che a volte era anche più intollerante.
E purtroppo la violenza entra in scena quasi subito. Penso al 1 marzo 68, a Valle Giulia, Roma. Lì sono gli studenti che attaccano la polizia.
E non è un caso isolato. Ci sono gli scontri a Milano, con Mario Capanna in prima linea, l'assalto al Corriere della Sera.
Fino al dramma della bussola a Viareggio, Capodanno 68. Lì c'è il primo studente ferito in modo grave.
E c'è un dato che fa pensare. I primi leader, tipo Renato Curcio, lo stesso Capanna, venivano da ambienti cattolici.
Sì. Brambilla collega questo fatto alla crisi della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, alla secolarizzazione crescente. Ipotizza che la ricerca quasi disperata di un paradiso in terra abbia spinto alcuni verso il marxismo.
È quello che lui chiama cattocomunismo.
Esatto. Un fenomeno che secondo lui finisce per svuotare le chiese, ma senza davvero portare la gente al comunismo. Persi ai riferimenti trascendenti ci si aggrappa all'ideologia. Marxismo-leninismo, spesso conosciuto magari superficialmente.
O filtrato da pensatori complessi come Marcuse, che però affascinavano molto.
In questo clima nascono i gruppi extraparlamentari. Lotta continua, con Sofri, molto presente nelle piazze. Potere operaio, più intellettuale, con Negri, Scalzone.
E poi Avanguardia Operaia, specializzata in azioni mirate, spesso violente.
E Servire il Popolo, maoisti, rigidissimi.
Sono minoranze militanti, bisogna dirlo, ma riescono a tenere in scacco il paese. Complice anche forse la passività di quella che poi verrà chiamata la maggioranza silenziosa.
Il 69 è anche l'anno dell'autunno caldo, operaio.
Vero, grandi lotte nelle fabbriche.
Però, al di là della retorica sull'unità studenti-operai, il rapporto tra questi due mondi resta, diciamo, complicato, spesso diffidente.
E poi arriva il 12 dicembre 1969. Un evento che cambia tutto. La bomba in Piazza Fontana, a Milano.
Terribile. È l'inizio della stagione delle stragi. Ce ne saranno altre 7 fino al 1984. Un bilancio spaventoso. 145 morti.
Un periodo nerissimo, pieno di misteri, depistaggi, la pista anarchica, poi quella nera neofascista, indagini che spesso non portano a nulla.
E in quel clima arriva la morte dell'anarchico Pinelli in questura, poi l'omicidio del commissario Calabresi, per cui saranno condannati anni dopo esponenti di Lotta Continua. Il clima si avvelena sempre di più.
Si inizia a parlare di strategia della tensione.
Sì, l'ipotesi che ci fossero pezzi deviati dello Stato, dei servizi segreti dietro le bombe. L'idea era creare paura per favorire una svolta autoritaria, anticomunista.
Però Brambilla fa un'osservazione interessante. Dice che, specialmente dopo Piazza Fontana, queste stragi finiscono per danneggiare politicamente soprattutto la destra.
Giusto, ma la scelta della lotta armata, stando al libro, non nasce con Piazza Fontana. Era già nell'aria.
C'erano già i GAP di Feltrinelli, per esempio.
Esatto. E nel 1970 nascono ufficialmente le Brigate Rosse. Curcio, Franceschini, Moretti. Saranno loro i protagonisti degli anni più cupi del terrorismo rosso.
Sequestri, omicidi eccellenti, il giudice Sossi, il procuratore Coco, fino al dramma di Aldo Moro. Eppure, per tanto tempo.
Per tanto tempo, una parte della sinistra, ma anche della stampa, ha faticato ad ammettere o ha proprio negato l'esistenza di un terrorismo russo.
Il 77 è forse l'anno culmine della violenza diffusa.
Con gli autonomi protagonisti.
Soprattutto a Roma e Bologna. A Bologna, dopo che uccidono lo studente Lo Russo, si arriva a scene di guerriglia urbana. Intervengono persino i blindati dell'esercito.
Eppure, paradossalmente, proprio il grande convegno dei movimenti a Bologna a settembre 77 segna un po' la fine, il fallimento politico di quel lungo decennio.
E questo ci porta alla conclusione di Brambilla, che è piuttosto tagliente. Dice che la radice profonda di tutto quel periodo non era tanto politica quanto esistenziale.
Esatto. Una specie di lotta contro la noia, contro la disperazione. Un tentativo, magari inconsapevole, di riempire con idoli politici che poi si sono rivelati fallaci il vuoto lasciato dalla crisi religiosa, dalla crisi di senso.
Una lettura che sposta decisamente il piano.
Sì, dalle ideologie al bisogno umano di significato. E resta la domanda forse su quanto quel tipo di vuoto, al di là delle forme che prende, ci riguardi ancora oggi.
A risentirci su Trame d'Oro potete leggere centinaia di libri in pochi minuti, semplicemente abbonandovi. Alla prossima!